solo un momento per la preghiera. Nostro Padre Celeste, è un grande privilegio che abbiamo di venire nella Tua presenza con questo atteggiamento di adorazione, lode a Te. E sappiamo che possiamo chiamarti nostro Padre. Essendo nati dal Tuo Spirito, siamo Tuoi figli. E con il privilegio di chiedere quello che desideriamo, e la fede ce lo porterà. Ti ringraziamo per questo. Dio Santissimo e Giusto, vorremmo chiedere stasera che Tu parlassi a quelli, Signore, che sono bisognosi, quelli che hanno bisogno di salvezza per le loro anime e per quelli che sono malati e in una condizione disperata. Ai relegati, quelli che sono negli ospedali, sono ricoverati in ospedale e non possono venire alla riunione. Oh, Tu grande io sono. Vai al loro capezzale stasera e tocca i loro corpi malati, affinché possano essere in grado di venire dagli ospedali per servirti. Perdonaci dei nostri peccati, come noi perdoniamo quelli che peccano contro di noi, affinché possiamo avere il Tuo favore in mezzo a noi stasera. E parlaci tramite la Tua parola è la verità. Faccela conoscere, Signore. Fai che la Tua parola viva in mezzo a noi. Perché lo chiediamo nel nome di Tuo Figlio, il Signore Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Ora, solo per continuare il messaggio, sono stato certamente trasportato, stando lì, ad ascoltare il fratello Duplessis portare quel messaggio sull'apostolo Pietro, che fu in grado di camminare sull'acqua, qualcosa che non aveva mai fatto prima. E possiamo proprio fare molte cose che non abbiamo mai fatto prima, se solo ascolteremo la sua parola e prenderemo la sua parola per questo. Egli non ha mai fatto una promessa se non quella che risponderà. Dunque, a che ora inizia il servizio domenica, fratello? Domenica? 2:30. Bene, questo significa che verso 1:30 chi vuole i biglietti di preghiera allora dovrebbe essere qui all'1:30. Così non disturberete le riunioni mentre distribuiscono i biglietti di preghiera. E 2:30 iniziano i servizi e poi saremo fuori in tempo, perché andiate a casa e abbiate il vostro... E il pranzo o la cena qui? Sono un meridionale ed è la cena per me. Se lo chiamano pranzo, allora cosa è successo alla mia cena? La salto da qualche parte. Così io andate a casa per la vostra cena, che è come la chiamerei io. E poi andate nelle vostre chiese, i forestieri nelle nostre porte vogliamo, che sono in visita qui. Queste belle chiese avranno la scuola domenicale la domenica mattina e il servizio la domenica sera. Trovate un luogo di vostra scelta e partecipate a quel servizio. Ed ora sono piuttosto felice di questa riunione per molte ragioni, perché è da un po' di tempo che non vedevo l'ora di tornare. Vorrei citare solo un versetto dal libro di Giobbe stasera, il 23° capitolo e il 3° versetto. Oh, sapessi io pure ove trovare Dio, io andrei in fino al suo trono.
23:3.
E Giobbe 23:3. Parlerò per qualche minuto sull'argomento dell'immutabile Dio, se ne dovessi intitolare l'argomento. Ci sono molte cose, praticamente tutte le cose cambiano. Il tempo cambia, le persone cambiano, il clima cambia, le nazioni cambiano, ma Dio è immutabile. Egli non cambia, è sempre lo stesso. Dio è un Dio infinito. Non credo che ci sia una parola che potrebbe spiegare la parola o qualche modo per spiegare la parola infinito, perché è l'infinito. Egli non ha mai avuto un principio, né avrà mai una fine. Quindi quando Dio è chiamato sulla scena per agire o per prendere una decisione, il modo in cui agisce o la decisione che prende, quella è per sempre la stessa. Egli non può cambiarla perché è infinito, è perfetto. Ora, voi e io possiamo dire una certa cosa e l'anno dopo dovremo cambiarla, forse, e fare qualcosa di diverso o perché siamo limitati. Noi non conosciamo tutte le cose. Ma egli è perfetto e la sua prima decisione dovrà essere, la sua seconda decisione dovrà essere come la prima. O se egli prende un'altra decisione, allora non ha agito correttamente quando ha preso la prima decisione. Allora quello lo rende limitato come lo sono io, lo siete voi. Quello che sto cercando di fare prima che arrivi questo servizio di guarigione è di infondere in voi una fede in Dio, perché è quello che serve per la guarigione o la salvezza. Dovete avere fede in Dio, e Dio non è più grande della sua parola, né più perfetto della sua parola, perché Dio e la sua parola sono la stessa cosa. Voi non siete migliori della vostra parola. Dio non è migliore della sua parola, e la vostra parola è ciò che siete, la parola di Dio è ciò che è. Ora chiunque sa che se Dio fosse chiamato sulla scena una volta per salvare un uomo che fosse perduto, e Dio salvasse quell'uomo con la sua fede, l'uomo seguente che invoca Dio, Dio dovrà salvare quell'uomo se viene sulle stesse basi su cui è venuto il primo uomo. Allora se c'è un uomo malato e lui chiede a Dio misericordia, e Dio gli dà misericordia e guarigione sulla base della sua fede, il prossimo uomo che viene su quelle stesse basi e pone la stessa domanda, Dio deve agire allo stesso modo, o ha agito male quando ha agito la prima volta. Quindi, vedete, dobbiamo rendere Dio reale, immutabile. Ogni anima che viene a Dio cercando salvezza o guarigione deve venire su quelle basi. Deve venire credendo che Dio è un remuneratore di coloro che lo cercano diligentemente. Non disse il nostro Signore Gesù, qualsiasi cosa desideriate, quando pregate, credete di riceverla e l'avrete? Non disse egli, chiedete al Padre, quello che volete nel mio nome lo riceverete? Ora, quella è infallibilmente la verità. E non c'è nessuno che abbia mai chiesto qualcosa a Dio che Dio non gliel'abbia dato se è venuto con un cuore onesto. Ora il fatto è che Dio lo dà a volte nel modo in cui non ce lo aspettiamo, ma Dio mantiene sempre la sua parola. Non c'è modo per Dio di dirvi qualcosa e mentire su questo e rimanere Dio. Egli non può, deve mantenere la sua parola per sempre. Essa è la verità. E quando la Bibbia dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, quella è la verità. Potrei non avere abbastanza fede da far rivivere tutte le cose che egli ha fatto, ma non ostacolerei mai qualcuno che avesse abbastanza fede da farlo. Ringrazierei Dio per quella fede, ma proprio lo stesso, ogni promessa che egli ha fatto è assolutamente verità. Posso dichiarare pubblicamente questo stasera: se una qualsiasi persona assumerà il giusto atteggiamento mentale verso qualsiasi promessa divina che Dio abbia mai fatto e la reclamerà per sé, egli, Dio, la realizzerà. Se assumerete il giusto atteggiamento verso questo, sapendo che se Dio ha detto così, la promessa è vostra. Ed è una vostra proprietà personale nel momento stesso in cui la ricevete in quel modo, allora deve adempiersi. Perché Gesù disse, la parola è un seme che un seminatore ha seminato, e un seme, se un seme è germinato e va nel terreno, allora quel seme nelle giuste condizioni del sole e dell'umidità produrrà la vita che è nel seme. E così è la parola di Dio. Se una persona può prendere quella parola e metterla nel proprio cuore e darle il giusto splendore del Figlio, la giusta temperatura, non S-O-L-E, ma F-I-G-L-I-O, è la giusta temperatura di fede lì dentro, quel seme, la promessa vivranno per voi, proprio come fece al principio per colui a cui fu data. Perché è la parola di Dio, ed Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli non può venir meno. Ora il fatto è con le persone e il modo in cui Dio appare. Molte volte vogliamo fare di Dio un idolo, chiediamo a Dio di fare qualcosa e poi deve farlo proprio come noi lo chiediamo, o diremo che Egli non ha mai risposto. Quando facciamo così, indeboliamo la nostra fede in Dio e indeboliamo la nostra testimonianza quando non lo prendiamo in parola. Dio risponde sempre, nessuno ha mai chiesto. Gesù disse, chiedete, riceverete, cercate, troverete. Chiunque chiede riceverà, chiunque cerca troverà, a chiunque bussa gli sarà aperto. Ora, quello è l'unico modo in cui l'ho sempre trovato, in cui posso ottenere qualcosa da Dio e prenderlo in parola e crederlo nel modo in cui lo manda. Ora, se non lo prendiamo proprio come pensiamo che sia, abbiamo costruito Dio come un idolo. Egli deve rispondere proprio secondo i nostri modi, o, beh, non serve proprio a niente, Egli non ci ha risposto. Dio risponde in molti modi, risponde in modi e tempi peculiari, e ogni cosa è strana. Prenderemo per esempio Mosè. Mosè aveva 80 anni, era quasi, si potrebbe pensare, troppo vecchio perché Dio trattasse con lui. Era un uomo anziano, non si aspettava che alla sua età trattasse con lui Dio. Un'altra cosa, lui era sotto il monte Horeb, un luogo inaspettato. Dio lo incontrò a un'età inaspettata, in un luogo inaspettato, in un modo inaspettato. Dio non incontrò Mosè come di solito incontrava gli uomini. Incontrò Mosè in un modo insolito, come aveva scelto di incontrare Mosè. È così che Egli risponde alla nostra preghiera, nel modo in cui pensa sia meglio. E il suo modo è sempre giusto. Se chiediamo qualcosa e non avviene proprio come Dio, o come pensiamo che Dio dovrebbe farlo accadere, allora questo ci fa perdere e arretrare. Chiediamo a Dio, rimaniamo fermi sulla parola e diciamo che se è vero, riceviamolo proprio come Egli lo manda. È così che dovete credere a Dio. Potrebbe venire in maniera celata, potrebbe venire in un altro modo, in un modo indiretto, ma non importa in che modo venga, se abbiamo chiesto riceveremo. Dio ha detto così e questo lo risolve per sempre se Dio dice così. Ora, quando arrivate a prendere Dio così e a crederlo, ora Mosè, e se avesse detto, ho pregato che Dio facesse di me un militare ed Egli è qui in un pruno ardente, non fa alcuna differenza come Dio gli apparve, proprio così apparve. È tutto ciò che conta qui, purché Dio venga e risponda, purché riconosciamo che è Dio. Giacobbe, un altro personaggio, era in bilico tra due circostanze, aveva fatto delle cose cattive, dei trucchetti subdoli a suo suocero, Labano. E stava scappando da suo suocero, tornando a casa dalla mamma. E quando venne a scoprire che qui arrivava suo fratello a cui aveva fatto degli sporchi trucchetti, stava arrivando, andandogli incontro con un esercito. Ricordate solo che i vostri peccati vi scoprono. E poi Giacobbe, tutto turbato, perplesso e nei guai, mise le sue mogli dall'altra parte del piccolo ruscello. Tornò dall'altra parte in un luogo inaspettato e in un momento inaspettato incontrò Dio in un modo inaspettato. Che modo di incontrare Dio? In un incontro di lotta, ma era Dio. A prescindere che egli fosse in un pruno ardente o in un incontro di lotta, era Dio. E la cosa principale fu che Giacobbe aveva avuto sogni e visioni e così via, ma questa fu una volta in cui poté mettere la mano su qualcosa e dire che era Dio. E fu in grado di tenerlo stretto finché non arrivò la benedizione.
Oh, se potessimo fare così, se potessimo trovare un punto dove potremmo vedere Dio, che sia nella sua parola ovunque sia, e riconoscere che è Dio e tenerci stretti a questo finché non arriva la benedizione. Lottatelo con Dio, Dio ha promesso di farlo. Dio ha detto che se avessimo cercato avremmo trovato. Chiedetevi, sarà dato, bussate, sarà aperto, ogni parola è vera. Mandò Giacobbe però qualcosa che poteva guardare, tenersi con le mani e vide che era Dio, non volle lasciarlo andare. Oh, se la cristianità potesse fare così, se potete afferrare con la mano qualcosa che è reale, afferrare una visione di Dio e vedere la sua presenza e tenervi stretti a ciò finché Dio non manda la risposta e la benedizione, che risveglio scoppierebbe più a Tulsa. Se le persone potessero farlo, potessero vedere la potenza del Dio vivente, qualcosa di reale, non importa in che forma venga, noi abbiamo le nostre idee, ma Dio ha un modo per inviarci le cose per rispondere alla nostra preghiera. Ci sono state riunioni di preghiera in questa città per molto tempo per un risveglio. Credo che se solo aprissimo gli occhi e fossimo pronti a riceverlo, Dio ce lo manderebbe nel suo modo di farlo. Nel suo tempo Dio lo concederebbe, ma dobbiamo riconoscere che abbiamo chiesto, e se abbiamo chiesto allora riceveremo. E lui si tenne a questo, tempo inaspettato, luogo inaspettato e un modo inaspettato, ma quando si rese conto che era Dio si aggrappò a questo. Isaia, il giovane profeta, aveva avuto una vita meravigliosa, si era affidato al braccio del buon re e tutto andava bene ed era diventato tutto grasso e sovrappeso a forza di mangiare. E un giorno il re morì e Isaia fu preso in una visione. Quando vide il lembo della veste del Signore, vide angeli volare nell'edificio con ali sul volto e ali sopra i piedi, volavano con due ali gridando: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio Onnipotente. E quando vide questo e capì che si trovava nella presenza di un Dio santo, disse: guai a me, perché sono un uomo di labbra impure, vivo fra gente impura. E il Signore stava gridando: chi andrà per noi? E l'angelo prese le molle e afferrò dei carboni dall'altare, glieli fece toccare alla bocca e lo purificò. Fu una scena insolita per il profeta. Fu un modo insolito in cui Dio trattò con lui. Ma Dio sa come trattare con l'uomo. Isaia era stato istruito e a scuola con il re e così via. Aveva il meglio che si potesse dargli mentalmente, suppongo, nei suoi intellettuali. Ma Dio dovette fare di lui un profeta, rivelandosi a lui, dandogli qualcosa di tangibile, che potesse vedere che non era più tanto nella letteratura, nel leggere e nello scrivere. Ma le cose che aveva letto su Dio e sentito su Dio si manifestarono proprio davanti a lui. Poi disse: io sono di labbra impure, tratto e dimoro fra gente impura. E Dio lo preparò per i suoi giorni di profezia. È così che Dio fa le cose, le fa in un modo misterioso. Il profeta Elia, potremmo pensare a lui per un momento. Lui è là sdraiato in una grotta. Aveva visto la potenza di Dio qualche giorno prima di questo, 40 giorni prima. Aveva la potenza di Dio. Aveva pregato e per 3 anni e 6 mesi non aveva piovuto. E poi pregò di nuovo sul monte, il fuoco scese dal cielo e divorò il sacrificio. E poi pregò di nuovo e venne la pioggia e bagnò la terra. E poi per il timore della minaccia della regina corse nel deserto. Sapeva che gli mancava qualcosa, c'era qualcosa in lui che non era ancora a posto. Quando si ritirò nella caverna, venne fuori un terremoto che scosse la caverna dove si trovava. Venne un potente vento impetuoso, vennero tuoni, lampi e tempeste. Ed era tutto Dio, ma non attirò il profeta, non lo toccò in qualche modo. Lui sapeva qual era la potenza di Dio, sapeva che Dio aveva scosso i monti, aveva avuto venti impetuosi e così via, e aveva mandato fuoco dal cielo, ma aspettò e molto in fondo dentro di lui venne una piccola sommessa voce che attirò il profeta. C'era qualcosa, aveva visto la sua potenza di fare le cose, ma questa volta sentì la sua presenza e una sommessa sottile voce che gli parlò nel cuore. Allora il profeta si alzò e andò fuori fino alla fine della caverna. A volte chiediamo cose e riceviamo qualcosa di viceversa. Facciamo di Dio qualcosa a cui vogliamo fargli rispondere nel modo in cui pensiamo che dovrebbe rispondere. Israele, ecco un altro caso. Israele aspettava un re potente che venisse per abbattere i romani con una verga di ferro. Cosa diede loro Dio? Un bambino. Invece di un potente re, diede loro un bambino avvolto in fasce. Disse, lo troverete adagiato in una mangiatoia. Egli non venne come si aspettavano che venisse e lo rifiutarono. Deve venire a modo nostro o non va bene? Dissero, riprendetevelo. Ed egli lo fece. È così. Dovete accettarlo nel modo in cui Dio lo manda ed esserne felici. Dio ha ancora una piccola cosa nel vostro cuore, dice questo, credeteci, aggrappatevici. È la parola di Dio, egli ha promesso che ve l'avrebbe confermata e se egli conferma la parola, aggrappatevici. Sì, non volevano quel bambino. Se non puoi mandarci un re, non avremo quel bambino, potete proprio riprendervelo. Vedete, deve essere un modo in cui pensiamo che debba essere. Dobbiamo ricordarci che Dio lo fa a modo suo e il suo modo è sempre il modo giusto. Dobbiamo credere a quello che Dio ha detto in merito e sapere che è assolutamente la verità e rimanere con questo, aggrapparci a questo. Gesù quando divenne uomo era umile e come poteva un re dei cieli farsi sputare in faccia e avere uno straccio intorno alla testa e farsi colpire con un bastone? E disse, dimmi, dicono che sei un profeta, dici che ti ha colpito e ti crederemo. Ed egli non aprì bocca. Come poteva essere? Il re che stavano aspettando avrebbe battuto il mondo, ma Dio mandò loro il re e poiché Dio lo mandò a modo suo, allora si rifiutarono di crederci. Ma Dio aveva quel modo di fare per mandarlo e non lo mandò in nessun altro modo se non quello in cui la sua parola aveva detto che sarebbe venuto. Ma loro erano convinti che doveva essere in qualche altro modo. Ecco dove facciamo l'errore, amici, ecco dove sta il problema. Quando venne il precursore Giovanni Battista, la voce di uno che gridava nel deserto, la Bibbia ha detto tutti i luoghi elevati saranno abbassati e tutti i luoghi bassi saranno innalzati. E tutte queste cose avrebbero avuto luogo, i monti avrebbero saltato come piccoli montoni, poi gli avrebbero battuto le mani perché si aspettavano uno scuotimento da quest'uomo che scendeva dai corridoi del cielo tutto vestito di lino fine e corone sul capo, qualcosa del genere. Cosa accadde? Dio mandò loro un vecchio predicatore giù nel deserto avvolto da un pezzo di pelle di pecora, sembrava un verme peloso il viso, tutto pieno di barba. Oh, lontano c'era un tizio come quello che mangiava locuste e miele selvatiche. Non vogliamo avere niente a che fare con ciò. Come potrebbe precorrere il Messia? Ma era il modo di Dio di precorrere il Messia. Dobbiamo riceverlo nel modo in cui Dio l'ha detto. Dio ne è soddisfatto, quello è il suo modo. Egli è ogni sapienza, onnipossente, è onnipotente, onnipresente. Oh, egli è Dio, l'Io sono. Non l'Io ero, sarò, ma Io sono, per sempre lo stesso. Egli è Dio e compie le cose in modi misteriosi, ma le fa per la sua stessa gloria. Le fa perché è meglio farle in quel modo. Dobbiamo riceverle nel modo in cui Egli le manda. Sono certo che tutti i nostri grafici e calendari e così via che abbiamo tracciato, Gesù che viene su una nuvola e il prossimo l'ho messo su un cavallo bianco e tutto così, sarà completamente diverso quando Egli verrà. Non sarà come l'abbiamo compreso e molti mancheranno di vederlo. Molti non riusciranno a vedere questo giorno in cui viviamo. Molti mancheranno di vedere il segno della venuta del Messia proprio ora. Molte persone mancheranno di vederlo, loro è proprio davanti a loro, eppure loro non lo vedono. Gesù disse quando parlò in Luca, credo che fosse, disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Come fu ai giorni di Noè, avete notato come egli disse la morale delle persone ai giorni di Noè? Mangiare, bere, sposarsi, darsi in matrimonio. Ma quando disse Sodoma, egli lo lasciò proprio. Che fu il fuoco che bruciò Sodoma e il fuoco che incenderà la terra oggi. Esaminiamolo per qualche minuto.
Abram, seduto di fuori senza aspettarsi niente, era nel più povero del paese, era nel caldo del giorno, un momento strano perché accadesse qualcosa, ma vide un uomo che veniva camminando tra di loro. Qualcosa nel cuore gli disse che era Dio e si tenne a questo. Non li avrebbe lasciato andare oltre. Oh Dio, che possa accadere qui? Non lasciatelo andare oltre, aggrappatevi a questo. Vieni, siediti sotto la quercia, vado a prendere un po' d'acqua, sarò per te un servitore, lascia che ti lavi i piedi. Ti porterò un boccone di pane e ti sazierai l'anima, poi potrai andare avanti. Per questo motivo il mio Signore è venuto da me. Eppure non troppo sicura, ma sapeva che c'era qualcosa che gli ardeva nel cuore, deve essere il tempo. Quando quell'uomo si sedette e gli parlò, guardate cosa fece, abbassò lo sguardo, disse: Abraham, uno straniero, come faceva a sapere che suo nome era Abraham? Dov'è tua moglie Sara? Sapeva di avere una moglie, sapeva che suo nome era Sara. E la Bibbia ha detto che Abraham gli disse: nella tenda dietro di te. Ed egli disse: vedi che Abramo è l'erede del mondo, celerò io qualcosa da Abramo, visto che è l'erede del mondo. E disse: secondo il tempo della vita io ti visiterò. E Sara di 90 anni dietro, nella tenda dietro di lui, non l'aveva mai visto, non aveva mai saputo niente di lui, né egli sapeva di Sara, e lei rise dentro di sé, forse così, si portò le mani alla bocca. E questo angelo, girato di spalle, disse: perché Sara riso? Chi era quello? Lui non si aspettava che quell'uomo fosse chi era. Ma quando fece per andarsene, Abram lo chiamò Elohim, Dio Onnipotente. Di cosa era un segno? Che Dio Onnipotente, sotto forma dello Spirito Santo, negli ultimi giorni prima che questo mondo bruci, verrà dal suo popolo e dimorerà in mezzo al suo popolo in carne, facendosi conoscere alla sua Chiesa appena prima che il fuoco cada, appena prima della distruzione del mondo. Elohim, Dio. Lo Spirito Santo verrà in mezzo al suo popolo e farà i segni che gli fece allora. Oh, egli è il Dio immutabile. È così che si fece conoscere dai giudei, è così che si fece conoscere dai samaritani, allo stesso modo. Molti della Chiesa gli credettero. Oh, è un Belzebù. Ma quelli che lo videro e riconobbero che era Dio, riconobbero chi era. Le donne al pozzo, lei disse: Signore, il Messia viene, sappiamo che egli ci dirà queste cose, tu devi essere il suo profeta. Egli disse: io son desso che ti parla. Lei corse in città e disse: venite a vedere un uomo. Lei non si aspettava di trovare un uomo così, non si aspettava di trovare il Messia sulla terra che dimorava in mezzo al suo popolo. Così oggi le persone non se lo aspettano, si aspettano qualcos'altro, si aspettano che le bombe altro cadano, il che probabilmente sarà. Si aspettano una grande unione tra le persone di Chiesa. Ora, potrebbe essere. Ma in mezzo a tutto questo Dio ha mandato la potenza di suo Figlio Gesù Cristo fra le persone e stanno avendo una nuova Pentecoste, la potenza di Dio che viene riversata. E gli stessi segni e prodigi che fecero molti anni fa sono in mezzo alla gente, come Gesù disse che sarebbe stato. Non aspettiamo un'unione fra tutte le Chiese altro. Aspettiamo un'effusione dello Spirito Santo, adesso verrà e farà cose che potremmo non aspettarci. So che egli è qui ora, so che lo Spirito Santo è qui nella riunione e so che egli ha promesso: ovunque due o tre sono riuniti nel mio, allora insieme io sarò in mezzo a loro. Gesù ha promesso che ovunque due o tre, quella è la potenza, quella è la ciò su cui la Chiesa primitiva faceva affidamento, la presenza di Gesù. Ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. E qualsiasi cosa su cui siano d'accordo, come riguardando una sola cosa, e la chiedono, la riceveranno. Questo è vero. Quella è la promessa di Dio, egli è immutabile, è lo stesso ieri, oggi è in eterno ed è qui, ora. Lo credete? Chiniamo i capi solo un momento per la preghiera, proprio prima di pregare. Voi con i capi chini, ci sarebbe qualcuno qui che vorrebbe dire: fratello Branham, ricordati di me. Fa che i miei occhi spirituali si aprano affinché io possa vederlo e conoscerlo. Come voglio vederlo, quanto lo amo. Raise up your hands and say, remember me. God bless you. alzate le mani e dite ricordati di me, Dio ti benedica, il Signore benedica, va bene. Che il Dio del cielo possa essere misericordioso. Qualcun altro dietro, qui alla mia destra, ricordati di me, fratello Branham, nella preghiera. Dio ti benedica. Le imperscrutabili ricchezze di Cristo, la rivelazione della sua potenza e della sua bontà. Che il Dio del cielo possa dare misericordia e gentilezza e grazia a tutti voi. Nostro Padre Celeste, portiamo a te questo uditore in quest'ora, guardando intorno, vedendo le mani delle persone che si alzano, l'immutabile Dio che opera in modi misteriosi i suoi prodigi da compiere. Preghiamo, Dio, che il tuo Spirito Santo, il tuo Spirito dimori in ogni cuore qui stasera. Dona loro il desiderio del loro cuore. Fagli avere fede, Signore. Metti qualcosa dentro di loro, un coraggio che sappiano che tu sei sempre presente, sempre vivente per fare intercessioni. Tu sei seduto alla destra di Dio Onnipotente, là al suo trono, il prezioso corpo di Gesù Cristo siede là, mentre lo Spirito Santo è sulla terra. Ed egli è là come nostro sommo sacerdote per fare intercessioni sulla nostra confessione. Quello che confessiamo che egli farà è quello che egli è là per sistemare. Il suo stesso sangue nel vassoio davanti a lui, le sue stesse vesti insanguinate, sono lì, vedendo che Dio non può guardare attraverso quel sangue a vedere l'iniquità, perché Cristo ha preso i nostri peccati e la nostra malattia. Oh Padre Dio, preghiamo che essendo egli un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, che egli sia toccato stasera da ogni infermità che è nell'edificio, tutte le infermità. Che sia spirituale o fisica, che abbiano una guarigione o un risveglio che parti da questa città. Oh, anime dopo anime nel regno di Dio, concedilo, Signore. Ascolta la nostra preghiera. Ti amiamo, Padre, stiamo aspettando grandi aspettative che lo Spirito Santo venga in mezzo a noi e faccia quello che Egli ha promesso che avrebbe fatto. Lo chiediamo per il loro bene nel nome di Gesù Cristo. Amen. Lo amate con tutto il cuore? Vi aspettate che egli faccia smisuratamente al di sopra di tutto quello che potremmo fare o pensare? Egli disse che avrebbe fatto smisuratamente al di sopra di tutto quello che potremmo fare o pensare e gli ha promesso di farlo. Ora, quando Gesù era qui sulla terra, quanti sanno che egli non affermava di essere un guaritore? Quanti sanno che non era un guaritore? Volete dire che non conoscete la Bibbia? Meglio di così. Egli disse, non sono io che faccio le opere, è il Padre mio che dimora in me. Egli compie le opere. In verità io vi dico, Giovanni 5, 19, in verità io vi dico, il figlio non può fare niente da se stesso, solo quello che vede fare al padre, quello fa il figlio similmente. È quello che disse San Giovanni 5, 19, quando egli sapeva dove un uomo giaceva con un'infermità, distesa su un giaciglio, gli disse che la sua fede lo avrebbe guarito, avrebbe preso il suo letto e sarebbe andato a casa. Ed egli fu interrogato fra i giudei e lasciò migliaia di persone che giacevano là, zoppi, storpi, ciechi, distorti. Egli disse, io faccio solo quello che il Padre mi dice o mi mostra di fare. Ora io faccio quello che vedo fare al Padre. Il Padre opera e io opero fino ad ora. Ora quello è il suo Spirito. Ora Gesù stesso non compì nessuna guarigione senza prima che Dio glielo mostrasse. Quella è la Scrittura. Io non faccio niente se prima il Padre non me lo mostra. Non me lo dice, prima non me lo mostra, poi quando lo mostra egli va e fa ciò che il Padre gli dice. La donna che toccò la sua veste, ora egli non lo fece, non disse di averlo fatto lui, disse la tua fede ti ha salvata, la tua fede ti ha salvata. Il cieco Bartimeo alla porta, la tua fede ti ha sanato, egli non ebbe niente a che fare con ciò. La fede delle persone lo faceva perché credevano che egli fosse figlio di Dio. Lei lo toccò, la donna lo fece, toccò la sua veste. E ora egli non lo sentì fisicamente perché la veste palestinese ha una veste di sotto e la veste penzolante, lei ne toccò il lembo, perché lei aveva detto nel suo cuore: se solo toccherò la sua veste sarò sanata. E lei lo toccò, e quando lo fece, beh, lei lo sentì dentro di sé, perché la sua fede era stata che se avesse potuto toccarlo sarebbe stata sanata. E lei fece quello che pensava che le avrebbe portato la potenza di Dio, e sentì che bastava, e bastò, perché lei lo credette. Gesù si girò e guardò intorno all'uditorio e disse: chi mi ha toccato? Pietro lo rimproverò, disse: chi ti ha toccato? Beh, tutti loro ti stanno toccando, perché diresti una cosa simile? Egli disse: ma vedo che mi sono indebolito, o virtù è uscita da me, che significa forza. Mi sono indebolito, qualcuno mi ha toccato con un diverso tipo di tocco. E guardò intorno all'uditorio finché non trovò la donna. E le disse che la sua perdita di sangue si era fermata perché la sua fede l'aveva sanata. Ora quello è il Gesù che era ieri, quello è lo stesso Gesù oggi, quello è lo stesso Gesù che sarà domani, se c'è un domani e sarà per sempre. Quando la gente pensa che Dio fa una promessa e non la mantiene, musulmano o nient'altro, ho tenuto la Bibbia in una mano e il Corano nell'altra, ho detto: uno di loro è giusto e uno è sbagliato. Entrambi non possono essere giusti perché sono contrari uno all'altro. Altro. Io dico, voi dimostrate che il vostro profeta è morto nel terreno. Il nostro Gesù è risorto dai morti e ha promesso che le cose che faceva lui le faremo anche noi. Dicevo: fatemi vedere che fate le opere di Maometto. Non potete farlo, ma le opere di Gesù Cristo sono compiute dallo Spirito Santo quando viene per ungere le persone. Lo credete? Certamente lo crediamo. Cosa ci impedirebbe di credere? Perché Dio ha fatto la promessa, Dio ha detto così, questo lo sistema. Ora l'uomo non può farlo, è soprannaturale, è qualcosa che l'uomo non può fare. Mentre ho giusto un paio di minuti di tempo, voglio spiegare questo. Vedete, l'uomo non può fare niente, Dio nell'uomo. Gesù disse: io sono la vita, voi siete il tralcio. Ora, finché un tralcio è nella vite, porterà il frutto della vite. Ora, Dio ha usato sempre uomini come suoi agenti. Ecco perché usò il suo stesso figlio per svelarsi. Egli scese e prese la forma di un uomo per dare la vita nella morte per l'uomo. Non poteva morire nello spirito, ma fu messo a morte nella carne. Allora Dio era in Abramo, Dio era in Isacco, Dio era in Giacobbe, Dio era in Giuseppe, Dio era in Davide, era in tutte quelle persone in passato, quei profeti e così via. Era Dio che operava tramite gli uomini. Ora, in quest'epoca del Nuovo Testamento, il sangue di Gesù Cristo purifica la sua Chiesa, la santifica in modo che il suo Spirito Santo possa continuare a portare avanti l'opera di Dio in tutte le epoche, ed egli è proprio lo stesso oggi. Se non lo è, allora siamo falsi testimoni di questa Bibbia. Se questo non è vero, allora la Bibbia non è vera. È tempo che gli uomini predichino il Vangelo, è tempo che la potenza di Dio sia resa nota. Quando i pagani cercano di calpestare quella parola, abbiamo bisogno di uomini come i giovani ebrei. Il nostro Dio è in grado di liberarci da questo. È così. È il momento. Dio rimane lo stesso. Ora, Dio non può guarirvi perché egli l'ha già fatto. Quando egli fu ferito per le vostre trasgressioni, peccato per la vostra iniquità, il castigo della vostra pace su di lui, e con le sue lividure siete stati guariti. È tempo passato. Se egli fosse qui stasera con addosso quest'abito che mi ha dato, non potrebbe guarirvi. Se glielo chiedete, direbbe: l'ho già fatto, credilo. Egli potrebbe fare qualcosa per farvi sapere che sia lui. Ed è così che fa oggi, lo fa sapere al suo popolo, tramite il suo popolo, che egli è Dio, non l'uomo, ma Dio. Ora egli è proprio altrettanto reale stasera. Io so che egli è qui. Quanti hanno mai visto quella foto dell'angelo del Signore, quella luce? Ce ne sono molti di voi, ce l'hanno qui, penso, da qualche parte. I ragazzi forse ce l'hanno. Gina e loro ce l'hanno al tavolo lì dietro. Quella luce, ricordate, io se non vi rincontrerò più sulla terra, vi incontrerò in quel giorno. Quella luce non si trova che a due piedi da dove mi trovo ora. È così. E io lo ho promesso. E credo a Dio, l'ho visto contro decine di migliaia di pagani, l'ho visto in momenti in cui stregoni da entrambe le parti, e vedere la potenza di Dio paralizzarla e rimanere là. Dio o è Dio o non è Dio. Gesù o è il figlio di Dio o era un impostore. Egli è Cristo, il figlio di Dio, non è morto ma è vivo e vive per sempre. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. How many believe that? Quanti lo credono? Dio vi benedica. Quanti di voi credono che gli possa apparire proprio? Non abbiamo distribuito biglietti di preghiera, vero? Quanti sono malati in platea e vogliono guarigione? Alzate le mani, dite a Dio, sono malato, ho bisogno di guarigione. Alzate solo le mani, chiunque sia malato e voglia guarigione. Alzate solo le mani e dite, prego che Dio mi faccia guarire. Avete una persona cara per cui state pregando? Alzate le mani, dite, io sto pregando, Dio sia misericordioso. Non c'è una persona in questo edificio che io conosca al di fuori di credo, se non sono sicuro, questo è Pet seduto proprio qui. Pet Tyler, io sono, non so se tutti voi lo conoscete o meno, è il fratello G. Goad seduto qui che prende il messaggio. Gli uomini sul palco li ho incontrati ieri sera, il mio gruppo di uomini che abbiamo incontrato in vita mia, ma gli unici che conosco davvero personalmente sono il fratello proprio lì, mi ha sponsorizzato la prima volta che sono stato qui, il fratello Williams e suo figlio. Il fratello Borders, il fratello David e il fratello Harvey sono gli unici che conosco davvero qui. Ma Gesù Cristo conosce ognuno di voi, se è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Mettetelo alla prova. Egli è Dio? È giusto? Egli conosce ognuno di voi. Se egli ci stiamo avvicinando alla venuta del Figlio di Dio, come dimostrò di essere Dio e di essere il Figlio di Dio ai giudei? Quando disse a Pietro chi era? Lui disse a Natanaele dove era stato quando era sotto il fico, quando lo vide sotto l'albero a pregare, lui disse, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Quello era il segno del Messia per le nazioni ebraiche. Il sacerdote tornò indietro e disse un indovino. Ed egli disse, se dici questo di me io ti perdonerò, ma quando lo Spirito Santo sarà venuto allora faresti meglio a non parlare contro di esso, perché non sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. Osservate che dunque ci sono solo tre classi di persone che sono le genti di Cam, Sem e di Japhet, cioè giudei, gentili e samaritani. Ricordate Pietro a Pentecoste? Predicò ai giudei, aprì il regno ai samaritani. Quando Filippo era sceso e li battezzò ma non ricevettero lo Spirito Santo giù alla casa di Cornelio, allora tutti lo avevano udito. Le genti di Cam, Sem e di Japhet, lo Spirito Santo era allora, non avevano più bisogno di lui per quello scopo, perché lo Spirito Santo era andato a tutte le persone. Quando venne Gesù, noi gentili eravamo anglosassoni che non aspettavamo la venuta del Messia, eravamo pagani con bastoni sulla schiena, ma quelli che aspettavano un Messia c'erano i giudei e i samaritani che aspettavano il Messia. Quando egli apparve, come che tipo di segno fece? Fece il segno del profeta di cui parlò Mosè, sarebbe stato un Dio profeta. Lo guardarono, quelli che sono veramente guidati spiritualmente lo videro fare quel segno e dissero, è lui! Ma gli altri che avevano avuto tutta la loro formazione intellettuale dissero, questo dice Belzebù. Egli andò in Samaria, doveva, una donna uscì al pozzo e gli disse, portami da bere dell'acqua. E lei dice, non è consuetudine, abbiamo la segregazione qui, giudei e samaritani non hanno rapporti. Egli disse, donna, se sapessi a chi stavi parlando, mi chiederesti da bere. Lei disse, il pozzo è profondo e tu hai... Cosa stava facendo egli? Si stava mettendo in contatto con lo spirito di lei. E quando trovò dove era il problema di lei, tutti noi sappiamo cos'era, dove si trovava il suo problema, egli disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho un marito. Disse, hai detto bene, ne hai cinque, e quello con cui vivi ora non è tuo marito. Lei disse, signore, vedo che sei Belzebù. No, signore, disse, vedo che tu sei profeta. Vedo che tu sei profeta. Ora sappiamo noi samaritani, ci viene insegnato, sappiamo che quando il Messia verrà ci dirà queste cose. Quello era il segno del Messia. Ma tu chi sei? E gli disse, io sono adesso che ti parla. Oh, ma ricordate, lui non lo fece mai ai gentili, non lo fece ai gentili. Allora se egli è un Dio infinito e lascia quelli con un insegnamento intellettuale come quello che abbiamo oggi, se entriamo ne fuori da questa la nostra dispensazione senza la stessa manifestazione, allora egli fece qualcosa per loro che non fece per noi. Ma egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ha promesso che l'avrebbe fatto. Cosa fece? Molte scritture, ma quella che ho appena citato. Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Così avverrà, la stessa cosa avverrà proprio prima del fuoco. Eccolo, il Dio infinito. Egli è qui stasera. È una cosa grossa da dire, ma è qualcosa che la Bibbia ha detto così. E lo Spirito Santo è qui per sostenerlo e dire che è la verità. Proprio così, fratello. Preghiamo. Oh Signore, c'è qualcuno lì che soffre. Senza dubbio delle persone sono nel bisogno. Ti prego, Padre, di essere misericordioso e di far sapere che tu sei Dio. Di solo le parole, Signore. E prego che qualche povera anima qui dentro che ti sta cercando, che siano in grado di toccare il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Concedilo, Signore, almeno uno o due, affinché le persone possano sapere per bocca di uno o due testimoni o per due o tre testimoni che ogni parola possa essere stabilita. Concedilo, Padre. L'ho chiesto per la gloria di Dio e per il bene del messaggio di stasera, Signore. È la Tua parola che dichiara che è così, affinché le persone possano sapere che il tempo del dispiegamento e dello svelamento è vicino. Che Tu sei qui lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Amen. Ora voglio che preghiate, voglio che crediate con tutto il cuore e con tutto voi stessi per credere che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è qui. Quanti estranei a me in platea che non vi conosco, alzate le mani in tutto l'edificio, non importa dove siate, ora forse non l'avete mai saputo, ora se dovrò seguire lo Spirito Santo e se parla, voi rispondete. Non dico che lo farà, sto solo dicendo che prego che lo faccia, vedete, che lo faccia. Non ho diritto di dirlo solo tramite la sua parola. Egli disse che lo avrebbe concesso e noi crediamo che sarà concesso. Ora pregate. Ora è la vostra fede.
You can do nothing till you touch him, then he speaks to me.
Non potete fare niente finché non lo toccate. Allora egli mi parla. Se puoi credere. Se puoi credere. Sì, eccolo, solo un momento, proprio qui alla mia sinistra. C'è una donna seduta lì, piuttosto robusta. È molto gravemente malata, ha problemi di cuore, adombrata da un cancro, una depressione spirituale, demoniaca, oppressione piuttosto. La signora seduta proprio qui con il capochino che mi sta guardando proprio da questa parte. Credi, signora, che Gesù Cristo ti sanerà? Lo credi? Sì? Lo accetti? L'hai perso? Ora dovrai batterlo.
Lord God, creator of heavens and earth, let it be known that the people might understand.
Signore Dio, creatore dei cieli e della terra, fa che si sappia affinché le persone possano comprendere, Signore.
Have faith in God.
Abbiate fede in Dio. Qui c'è un uomo seduto proprio qui dietro che prega per sua moglie, ha in mente sua moglie, sta pregando per lei. Lei ha avuto operazione e così via e non sembra che l'abbia aiutato un po'. Esattamente così. Quell'uomo è un ministro, il reverendo Nathan. Jacob Nathan, tua moglie è seduta accanto a te. Credi che Gesù Cristo la sanerà? Lo accetti, Signore? Alza la mano se lo accetti. Dio ti benedica, vai avanti.
Have faith in God. Let that passion.
Non ho mai visto l'uomo in vita mia. Abbiate fede in Dio. Non lasciatevelo passare davanti. Egli è Dio per sempre.
Here sits a woman. She bowed her head right there.
Qui c'è una donna ha chinato il capo, proprio lì è seduta lì, mi sta guardando ora. La donna è zoppa, in qualche modo ha sotto di sé una stampella su cui cammina. Credi, Signore, che Gesù Cristo ti farà uscire da qui senza quella stampella stasera? Lo credi, seduta, proprio lì che mi guardi. Vuoi accettarla, la tua guarigione? Alza le mani, non ti ho mai vista in vita mia. Ma se lo crederai, le lascerai appoggiate lì e uscirai e sarai guarita. Sfido la tua fede a credere, se puoi credere. Che dire di qui dietro ora? Che dire di voi ministri? Voi fratelli, credete con tutto il cuore? Ora mi siete tutti strani, oltre al fratello William. Dio vi ama, siete suoi servitori. Sono qui per essere vostro fratello. Lo Spirito di Dio è qui. Lo dico con coraggio nel nome di Gesù Cristo. Abbiate solo fede e credete. Se c'è qualcosa che non va, chiedete a Lui. Quest'uomo seduto proprio qui che mi guarda, non sei esattamente tu, è il tuo papà seduto in platea. È così. Credi che Dio possa dirmi cosa non va in lui? Lo crederesti nei suoi piedi proprio così? Alzati in piedi, lì è seduto il suo papà che sta proprio lì. Un uomo anziano un po' calvo seduto lì che mi guarda proprio ora. Ecco, guardate qui, non vedete quella luce? Guardate quella luce su questa piccola donna qui, anche lui sta pregando. Conosce quella donna seduta proprio lì, quella piccola donna. Credi che Dio possa dirmi cosa non va in lei? Crederai? E nelle sue gambe, è così.
You believe God? You believe that the angel of the Lord?
Credete a Dio? Credete che l'angelo del Signore, lo stesso Gesù, ieri, oggi e in eterno? Egli rimane Dio e non c'è niente che possa nuocere, niente possa ostacolare. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, vive per sempre, sempre vivo per fare intercessioni. Se solo crederemo, avremo fede, Dio compirà il resto. Lo credete con tutto il cuore? Ora credete che la venuta del Messia è vicina. Cosa sono quelle persone? Non ne ho mai vista una in vita mia, Dio sa che è vero. Ora l'avete iniziato, ora sta proprio girando per tutto l'edificio. Proprio ora è il momento. Ora è il momento di ricevere la vostra guarigione. Imponetevi le mani, mettete le mani uno sull'altro e credete ora. Ora ce l'avete, ora state entrando nella fede. Oh Signore Dio, creatore del cielo e della terra, fa che stasera si sappia che tu sei il Figlio di Dio. Tu l'hai fatto sapere, tu sei Dio. E fa che il tuo Spirito Santo scenda in questo fra queste persone. E dimostra loro che tu sei il grande Geova Dio, che rimani lo stesso di ieri. Satana, sei sconfitto, esci da queste persone. Ti comando per la potenza del Dio vivente che tu venga fuori da queste persone nel nome di Gesù. Bene, fratello.